passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E lo sputtanamento, olè, e lo sputtanamento, che cos'è? È guardare il suo balcone, che si sa che non è in casa, andata via a fare una cosa, sul balcone c'è le rose, e la luce ancora accesa, poi c'è lui che sputa giù. E così è un bel momento.
Che tristezza, caro David, che tristezza, che tristezza, questo ritorno, ecco. Mi mette una tristezza addosso pazzesca.
È come quando finisce una bella festa, no? E poi
sì,
tutti vanno a casa, si chiudono le luci, si spengono le luci.
Sì. Siamo qui, ognun per sé, ognun per sé, dopo Strasburgo, ma siamo carichi per l'inizio della Zanzara.
A mille.
Alle 18.35, cari ascoltatori,
tutto
800,
finito,
tutto finito, tutto finito.
Il satrapo sta cadendo.
Vabbè, finiscila con questo satrapo. 800 24 00 24. Prima di presentarti un ospite specialissimo,
aia,
in diretta premo dalla Camera dei Deputati, assoluta esclusiva della Zanzara, ti faccio sentire qualcosa di Ruby, di sì, ieri sera. Il passaggio, diciamo, fondamentale. Non ho mai fatto sesso con Berlusconi. Sentiamo Ruby Rubacuori. Da signorini, Papa Razar, non per caso.
Quella sera come è andata? Tu hai avuto delle avance sessuali da parte di Silvio Berlusconi oppure no?
Ma non, no, assolutissimamente no.
E vabbè, questo è il passaggio principale, inutile nascondercelo. Secondo alcuni ci sarebbe un'offensiva in atto, un'offensiva da parte dei media cosiddetti berlusconiani per cercare di buttarla in caciara, stravolgere le accuse, eccetera eccetera. Vedremo naturalmente. 800 24 00 24. Però io subito ti voglio introdurre una persona. Sai che oggi è stato presentato il gruppo dei responsabili,
sì,
che in realtà non si chiama responsabili, si chiama iniziativa responsabile,
ecco.
Ci sarà un segretario, no, come si chiama, segretario, capogruppo, che è l'onorevole Sardelli, se non sbaglio, non lo conoscono, ma ho il piacere di conoscerlo, e poi una specie di gruppo direttivo in cui c'è anche un portavoce che è il nostro amico Pionati, e c'è anche il nostro amico Scili in questo direttivo.
No.
Sono 21. Di questo gruppo fa parte, come sai, uno dei cosiddetti transfughi dall'Italia dei Valori e un caro amico anche qui della Zanzara, l'onorevole Antonio Razzi. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Come sta, onorevole Razzi?
Bene, sono così bene rilassato.
Addirittura
è rilassato,
noi siamo stanchissimi.
Finalmente si è costituito il gruppo di responsabilità.
Finalmente,
certo. Clamoroso, lo aspettavano tutti, certo. Evidentemente,
anche
proprio.
Se io sono nel Noi Sud.
Lei, allora, ci spieghi bene, lei è nel Noi Sud, che è diciamo un movimento.
È un movimento nuovo di zecca.
Nuovo di zecca, se ne sentiva la mancanza di un movimento nuovo, come è noto. Ma adesso, al di là dell'ironia, onorevole Razzi, Noi Sud è che naturalmente è entrato a far parte del gruppo parlamentare Iniziativa Responsabile, giusto?
Sì.
Corretto. Senta, ma quanti siete? 21, 22 alla fine?
21.
Ma
è probabile che in poco tempo aumenterà.
Vedremo.
L'importante è partire. Dopo che si è partito, io credo che dopo ci sarà molto più chiarimenti.
Ma bisogna anche arrivare quando uno parte. Dove volete arrivare voi?
Noi vogliamo arrivare che questo governo lavora per il bene degli italiani.
Sì.
Questa è la base principale.
Questa è la base
di tutto. Un programma impegnativo questo.
È un programma molto impegnativo.
Non ho mai visto io un partito che dice vogliamo
noi
lavorare
quello che vorremmo fare. Dopo.
Certo, poi dopo
aspettiamo i risultati.
Dopo si vedrà, certo, non c'è dubbio.
Senta,
onorevole Razzi, chiariamo subito una cosa. Molti ascoltatori, molti elettori pensano che passare dall'Italia dei Valori, come lei ha fatto, a sostenere il governo Berlusconi sia una porcata pazzesca, sia una cosa che è inaudita, che non si può fare, un partito anti-berlusconiano, eccetera eccetera. Lei come lo giustifica a quelli che lei incontra, se incontra qualcuno dei suoi elettori, come lo giustifica questo passaggio, insomma, che ha una sua pesantezza, no? Qua Scilipoti ha fatto una battaglia pazzesca, è venuto da noi alla radio, gli hanno dato del venduto, insomma lei invece...
Io non sono venduto.
Lei non
io
è venduto.
Non sono venduto.
Nessuno le ha offerto nulla?
Nessuno mi ha dato niente.
Niente?
Nessuno, nemmeno un caffè.
Manco un caffè, addirittura. Ma con Berlusconi lei ha parlato o no con Berlusconi?
A parte che poi non lo bevo il caffè,
vabbè.
Insomma, non è tanto grave perché non sono un bevitore di
caffè. Meglio...
E nemmeno un bevitore di alcolici, perciò sono sereno.
Serenissimo, serenissimo.
Allora, io credo che molte volte nella vita bisogna avere anche diciamo, la responsabilità.
Sì.
La responsabilità è anche di fronte agli italiani. Io ho avuto questa responsabilità di vedere che in un momento così critico non si poteva andare a votare.
Sì.
Allora, io che sono andato diciamo per il mondo e ho visto e parlato con tanti parlamentari di altre nazioni.
Nel mondo dove, scusi?
Era una cosa micidiale se si andava a... Ma micidiale nel... se si andava alle urne,
cioè micidiale in che senso? Cosa si rischiava? Cosa si rischiava, onorevole Razzi?
Si rischiava
la morte.
Che l'Italia andava giù peggio ancora di quei paesi che diciamo le comunità europee ha dovuto aiutare.
Dunque lei ha salvato l'Italia, da un certo punto si sente di aver salvato l'Italia.
Io non sono il salvatore della patria, però ho contribuito.
Ha contribuito a salvare la patria.
Alla buona riuscita della di tutti gli italiani.
Da
perché l'euro già si trovava traballava e se l'Italia, che è uno dei fondatori dell'Europa,
certo,
e che è uno anche dei fondatori dell'euro, perché lei si ricorda
tra l'euro, diciamo, con quello che sta accadendo adesso al governo.
Scusi, però non è che si può, le elezioni non hanno mai fatto male a nessuno, cioè non è che le elezioni sono il disastro dell'umanità e l'euro, il paese crolla, onorevole Razzi, adesso siamo seri.
Io credo, ma perché lei lei lo sa benissimo, e molti lo sanno, specialmente i segretari di partiti lo sanno.
Che sanno.
Come mai nel 2006 e 2008, cadendo il governo di due anni, tutti i partiti, destra e sinistra, hanno incassato 1 miliardo di euro, se l'hanno divise, che la pagano i cittadini.
Ma scusi, che c'entra?
Come mai non l'hanno restituita la metà, almeno dice la metà, perché quella tariffa va per 5 anni.
Va
di
per
governo.
5 anni. Vabbè, insomma, lei dice ho fatto risparmiare un sacco di soldi all'Italia perché non ho fatto cadere il governo.
Adesso un'altra volta la stessa cosa, già se l'hanno incassato il miliardo.
Vabbè.
E più l'altro 500 milioni per la campagna elettorale sono 1 miliardo e mezzo.
Dunque lei sta dicendo che ha salvato l'Italia e soprattutto ha fatto risparmiare un sacco di soldi. Stabilità
sicuro,
e abbiamo fatto risparmiare soldi.
Sicuro,
benissimo. Sicuro. Senta, però...
Io credo che in questi casi qui non bisogna essere guardare la destra e la sinistra,
bisogna
guardare il bene del paese.
Ma scusi, ma lei è stato eletto con l'Italia dei Valori, che pensa che Berlusconi sia un tiranno, e adesso lei invece è con Berlusconi. Si pone un problema o non gliene frega niente di questa cosa? Perché ha lasciato l'Italia dei Valori? Qual è stato il motivo?
Io ho sentito anche telefonicamente molti di quelli sicuri che mi hanno votato, perché io sono stato, a differenza di tutti gli altri parlamentari, io sono stato eletto dai cittadini con le preferenze.
In Svizzera.
Io non sono stato nominato dal segretario di partito.
E dunque lei che ha fatto? Ha sentito uno per uno tutti i suoi elettori? Quanti sono? 40.000? Quanti voti ha preso?
Quasi, no. Ne sono 3.500 preferenze. Almeno quelli che sono sicuri che mi hanno fatto la campagna elettorale per me, quelli sono stati pienamente d'accordo e adesso viene con noi su.
E quelli sono suoi uomini, per forza.
No, ho capito. Quante persone ha consultato lei, Razzi, per decidere? Quante persone ha consultato? 10, 20, 30? Quanti ne ha consultati di questi elettori?
Ne ho consultato un centinaio. Altri si hanno fatto i complimenti via posta elettronica. Anche se via posta elettronica ricevo sempre minacce. Ho avuto, per buona fortuna, ho avuto tante email di complimenti per quello che ho fatto.
Senta Razzi, ma lei mi può spiegare un motivo? Perché si è candidato con l'Italia dei Valori? Qual è stato il motivo per cui ha rotto con Di Pietro? Me lo può spiegare? Non l'hanno valorizzata? Che è successo? Sua moglie? Io ho letto una cosa di sua moglie, mi può spiegare questa cosa?
Quando ho fatto la conferenza stampa ho tenuto a ringraziare sia il ministro Tremaglia per la legge che ha fatto.
vabbè,
quello... nipote degli italiani all'estero.
Vabbè, ho capito.
E ho ringraziato anche il mio ex presidente Di Pietro. Perché grazie a queste due persone io, da operaio che stavo in Svizzera, sono arrivato nel Parlamento.
Ho capito, ma Di Pietro l'ha dato del poveraccio, uno che si è venduto per quattro soldi.
Io non mi sono venduto per niente. Io non mi sono venduto per niente.
Ma la storia del mutuo che cos'è? Un suo scherzo? Ce l'ha detto anche a noi la storia del mutuo, un suo scherzo?
Sì, la storia del mutuo, l'ho detto anche a lei, non so se era lei o un altro.
Ero io.
Se era lei, io, questa è stata una battuta, ma non che mi pagavano il mutuo, mi spiego. Che ha avuto offerte di candidarmi con loro e che mi avrebbero ricandidato e che mi avrebbe tenuto di 5 anni, io ho detto sì che mi andrebbe bene, così
mi pago.
In questi 5 anni ancora di stare nel Parlamento mi pagavo il mutuo, perché c'erano ancora un'altra 3 anni.
Ma le hanno offerto la ricandidatura o no? Le hanno garantito che sarà ricandidato
Io non ho chiesto niente. A me mi è piaciuto il coso del ragionamento di fare questo nuovo movimento, Noi Sud.
Sì.
Mi è piaciuto tutto il programma.
Sì.
Ho potuto vedere che è una cosa, almeno mi rende libero.
Sì. Perché nell'Italia dei Valori non si sentiva libero?
No, e come facevo?
Ho
fatto tante proposte di legge che
per esempio?
Ho fatto tante proposte di legge che non me l'hanno firmata nemmeno.
Me ne dica una, come ci ripoti? Una, per esempio, qual è stata? Una proposta di legge che ha fatto?
Una cosa bellissima.
Bellissima, qual è?
Quella che riguarda la tassa sul passaporto. Per chi immigra, esce fuori dall'Italia e va a lavorare all'estero, mi sembra una cosa abnormale, come si dice in tedesco,
che non è normale
che uno paga la tassa sul passaporto.
No, però mi scusi un attimo, onorevole, però non è che uno può rompere con un gruppo politico perché non approvano una proposta di legge sulla tassa per il passaporto.
Ma non che è una proposta di legge, è che noi ci facevamo una campagna elettorale, quello anche per quanto riguarda l'etichetta del Made in Italy, specialmente i ristoratori italiani all'estero che importano i prodotti tipici.
Non le hanno dato spazio, non se la sono filata, e lei a un certo punto si è rotto le scatole, questa è la realtà.
No,
insomma.
Ma perché io già sentivo quest'aria che non mi volevano, perché lei non lo sa.
Non lo so.
Appena sono stato rieletto nel 2008, subito mi si è avvicinato qualcuno, sempre del partito dell'Italia dei Valori, che mi dovevo dimettere per far entrare il secondo classificato. Oh, ma dove stiamo?
Dove stiamo?
Hanno votato a me perché sono stato eletto con le preferenze e mo ci faccio entrare l'altro.
Poi mi racconta questa cosa, il traffico. Torniamo subito con lei, Razzi. Voglio che mi racconti questa cosa. Chi è che le ha detto si deve dimettere per far subentrare quello che viene dopo di lei? Perché qui c'è un inghippo, caro Parenzo, mica è cosa da poco, Traffico.
E lo sputtanamento. Olè! E lo sputtanamento.
Eccoci qui, caro Parenzo. Dove sei?
Dove sono? Sono Trasecolo.
Perché
sono razzi amari, amico mio.
Per tutti, sono razzi amari per tutti.
Voglio dire, già la prima contraddizione con l'onorevole Razzi, che sta in Svizzera, fa un movimento che si chiama Noi Sud.
Sta in Svizzera perché viene eletto in Svizzera, però è uno dei pochi a essere stato eletto con le preferenze.
Ma che c'entra?
Onorevole Razzi, tutti nominati, lei no. Mica è cosa da poco. Io lo dico al mio amico. Scusi onorevole Razzi, ma io, cerchiamo di chiarire una volta per tutte questa storia del mutuo. Lei sta casa col mutuo, ce l'ha o non ce l'ha?
Io ce l'ho, e come tanti sono sicuro che ce l'hanno il 90% degli italiani, ma la pago io, non si preoccupa.
Dov'è? A Pescara?
Non mi faccio pregnare da ricatto da nessuno.
Dov'è? A Pescara?
Assolutamente, per me sarebbe un offeso se mi arriva uno che me lo vuole pagare. Mi ha pagato per un morto di fame.
Lei a Pescara, no ce l'ha sta casa.
I debiti che faccio io, la pago io. I debiti che lei si fa, se la paga lei.
Ah, io sì, ma infatti io me la pago io.
Ma pure io me la pago io,
No, ma mica le sto dicendo che la pago qualcun altro. Ma dov'è? A Pescara? Questa casa dov'è?
A Pescara, sì.
A Pescara, vicino alla casa dell'onorevole Aracu, che è nello stesso palazzo, o sbaglio?
Sì, quindi hanno fatto una bella cosa lì, che hanno pubblicizzato. Tanto che io, quando ho comprato l'appartamento, non sapevo nemmeno che abitava l'onorevole Aracu lì, non c'era nome, non sapevo nemmeno chi ci stava.
No, certo,
non
certo.
È che io vado a vedere chi ci abita dal palazzo e poi compro la casa.
Ah, non c'è
se
dubbio.
Mi piace l'appartamento, se
zona centrale, no? Zona centrale di Pescara, vieni con la Fabrizi.
Sì, no, centrale, periferia, non so pensare.
Ma periferia, centrale.
No, centrale o periferia? La prendo e basta.
Certo. Senta, ma però bisogna dire la verità. Insomma, se uno sta in Parlamento è più facile pagare sto mutuo, o no?
Ma io devo...
questo è vero, se lei è in Parlamento è più facile. Questo bisogna ammetterlo.
Questo è verissimo, perché se io... Ma però lei deve sapere... che io se l'ho preso non è grazie al Parlamento, ma anche grazie alla buona uscita, che sarebbe la pensione cassa che arriva dalla Svizzera,
sì.
Che io ho pagato, che ho ripreso, e con quello ho dato il grande anticipo, se no altrimenti mo compravo la casa.
Certo.
Non sono ricco come lei, non so se lei...
No, ma io non sono ricco, perché mi date ricco? Scusi, io sono una persona normale, borghese, insomma, benestante, campo con i soldi del mio stipendio, punto.
Cioè.
No, per cui mi scusi, lei dunque ha fatto l'anticipo della casa con la pensione, dopodiché poi, come dice, lo stipendio da
parlamentare... Pago mensilmente, pago il mio...
Con lo stipendio da parlamentare, in parte con lo stipendio da parlamentare. E mica è un delitto, onorevole Razzi.
È mica un delitto, io sto lavorando, io lavoro tutti i giorni, dalla mattina alla sera, certo. Anche fino alla notte.
Per carità, come tutti.
Io lavoro per... per tutti, non è
per
che
cui senza lo stipendio
per me.
No, senza lo stipendio da parlamentare sarebbe un po' più complicato pagare sto mutuo, o sbaglio?
Beh, quello non quello, ma bensì me lo dovevo fare con molto più anni di coso.
Con molto
lo dovevo
più
fare a 30 anni. Coso.
E invece a quanto ce l'ha questo mutuo?
Non ho 20 anni, certo. Era impossibile farlo.
Che ce l'ha 10 anni?
Non lo compravo, glielo dico. Papale, non lo compravo
senza essere parlamentare, senza lo stipendio da parlamentare non l'avrebbe comprato, ma è certo.
E chi me lo dava i soldi?
E chi glieli dava i soldi, certo, capito Parenzo?
Capito, però qui la questione non è il mutuo dell'onorevole Razzi, che per carità tema fondamentale per il futuro.
Ma tutti ce l'abbiamo il mutuo, ha ragione onorevole Razzi da questo punto di vista. Anche tu, io volevo chiedere però un'altra cosa, onorevole Razzi, sua moglie come sta? Perché lei ha detto in un'intervista quando lasciò il gruppo dell'Italia dei Valori, mia moglie è stata male per questa storia che io ho abbandonato l'Italia dei Valori, che io giravo sempre per tutta l'Italia, l'Europa. Come mi spieghi un po' questa storia di sua moglie, onorevole Razzi? Come sta innanzitutto adesso? Sta bene?
Sì. Ringraziando il Signore sta bene. Anche se molti avrebbero voluto morta sia a lei che a me.
E chi?
Purtroppo l'invidia nel mondo fa brutte, magari, non lo so.
Ma chi è che la voleva magari morto? Donati, no?
No, io non dico che...
L'onorevole Donati che...
No, assolutamente. Io devo dire che con l'onorevole Donati sono sempre stato corretto. E lui anche corretto con me. Questo non lo posso...
Ho capito, lei dice...
A me non mi piace parlare delle persone, perché io sono stato corretto con tutto il partito, con tutti quanti.
Loro dicono peste e corna di lei che...
Vabbè, loro possono dire quello che vogliono, ma io sono stato tranquillo. Va bene che io mi sono sempre fatti i fatti miei.
Sì.
Da buon
perché significa che si è fatti i fatti
italiano
suoi?
E anche svizzero.
Sì.
Io ho rispettato tutti, ho salutato tutti, ho rispettato tutto, perché innanzitutto nella vita bisogna avere rispetto della gente.
Ma cos'è la cosa migliore che ha fatto Berlusconi? Perché lei prima di aderire a questo gruppo non è che ha detto pure delle cose contro Berlusconi, eccetera, ne diceva.
Senz'altro, è normale.
Non è molto normale, cioè lei prima dice peste e corna di Berlusconi e poi salva il governo, insomma, non mi pare così normale.
Io sicuro che non ho detto peste e corna di Berlusconi, perché io non di solito non faccio mai nomi,
sì.
E non mi permetterò mai di fare
nomi. Ma no, di Berlusconi, del governo.
No, ma io lo dico pure adesso, se per caso fa qualcosa che non va, ci mancherebbe altro.
Certo.
Cioè, io se sono a lavorare per i cittadini italiani, sì. E specialmente anche per i miei connazionali, sì. Residenti all'estero.
Comunque, viva l'Italia, sempre viva l'Italia, Razzi.
Ma è normale, ci mancherebbe altro.
Assolutamente, dobbiamo chiudere, io le chiedo una cosa, dobbiamo chiudere 10 secondi.
In questo momento che festeggiamo i 150 anni, dobbiamo stare ancora di più uniti.
Assolutamente, vabbè, io la ringrazio, devo chiudere, molto gentile. Senta, mi fa una cortesia, onorevole Razzi, mi lasci questo numero famoso di cellulare ai miei assistenti, sennò è un disastro per rintracciarla, capito? Io lascio ai miei assistenti, adesso la chiamano, ci lasci questo numero di cellulare che noi vogliamo parlare con lei, ci interessa il suo percorso politico. Grazie. Giornale Radio. eccoci qui, caro Parenzo. Dove sei? Ti ho chiamato prima durante questo quarto d'ora, non mi hai risposto. Cosa stavi facendo?
Sono qui alla 7, sto lottando come un leone.
Ma stai lottando come un leone perché cosa?
Per la puntata di sabato e domenica.
Vabbè, vabbè, vabbè. 800240024. Io però avevo ancora due cose da chiedere all'onorevole Razzi. Che
c'è ancora?
Sì, ancora prestato a questa intervista.
Intervista fiume dell'onorevole Razzi.
Beh, fantastico, direi, onorevole Razzi. Allora, la prima cosa è questa. Lei ci ha detto prima che...
il mutuo?
No, no, il mutuo lasciamo perdere.
Beh, il mutuo no, le volevo ancora precisare che il mutuo sì. l'ho fatto con tutto.
Ma di quant'è questo mutuo? Di quant'è in tutto?
No, adesso si sta piano piano abbassando.
No, ma di quant'è in totale? 200.000, 300.000, quant'è?
No, 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 era 200.000, ma adesso si sta abbassando.
Non è che da solo si sta abbassando, sta abbassando questo, improvvisamente. Dice.
No, si sta abbassando perché lei comincia a pagare. No,
no, non comincio, io ho sempre pagato, io sono uno preciso.
No, è per carità, ma chi
ne
è?
Io sono uno, quello che devo lo voglio avere, ma quello che devo dare lo devo dare.
Assolutamente, che mi voleva dire sul mutuo allora, 200.000 euro?
No,
mutuo.
Volevo solo dire che io... devo ringraziare i 41 anni di me e di mia moglie che abbiamo lavorato in Svizzera, se no mo compravo la casa.
Appunto, no, è la pensione, no? È con quella con cui a me ha dato l'anticipo, insomma, no?
Bravo,
ma questa casa
bravo.
In tutto quanto costa? Quanto è costata? No, non per farmi gli affari suoi, però così
no,
tanto.
No, ma è normale come tutti gli altri. Normale come tutti gli altri. Non è che a me mi ha fatto i prezzi normali che ci sono in circolazione.
Prezzi, non si può dire in totale quanto è costata, no? Preferisce tenerlo
per sé. Non dire perché sennò la gente dopo chissà che pensa. Ma comunque non molto,
Più
non
di
molto,
500.000 però... o sopra i 500.000?
No, sotto
i 500.000. Sotto. Senta, chi è che dell'Italia dei Valori le disse che doveva dimettersi per far posto a qualcun altro? Ce lo può rivelare?
No, quello no, però ci sono stato un paio di volte. E anche questa è una cosa offensiva per
ma chi
una
doveva,
persona
chi
che
doveva subentrare?
Lavorato onestamente.
Ma chi doveva subentrare, onorevole Razzi? Qualcuno che era più vicino alle posizioni, più amico di Di Pietro, chi doveva subentrare?
No, io no, finché che è un caro amico pure, un pizzaiolo,
pizzaiolo.
Che lavora in Germania.
Sì.
Mo, dico,
è quello che viene dopo di lei in lista, sì.
Bravo. Mo, finché che magari ci mettiamo una uno scienziato, ci mettiamo uno per lavoro di Dio, diamo ma anche se ci fosse quello, ma non è una cosa corretta.
Vabbè, anche lei non è che mi pare
da un parlamentare che è stato eletto, da con le preferenze che è stato eletto,
sì.
E che poi gli si va a dire adesso ti devi dimettere o massimo fai 2 anni e mezzo e poi 2 anni e mezzo lo fa l'altro e tu ti dimetti. Ma insomma,
ma no, questo ma non si fa, insomma, è una vergogna. No, ma questo non si fa. Giustamente, Parenzo, questo non si fa.
Ma che questo non si fa? Razzi è stato eletto con l'Italia dei Valori.
No, ma che c'entra? Lui sta dicendo adesso che qualcuno dell'Italia dei Valori gli ha detto tu dopo 2 anni e mezzo, via, ti devi fare da parte.
Ma queste sono dinamiche interne ai partiti che ci possono anche stare, quindi per turno anche altri partiti l'hanno fatto.
Vabbè, lui invece ha detto no, ma
non penso che abbia rotto per questo. Ora
il signore che sta parlando, quei patti si fa prima.
Capito?
Vabbè, quei partiti
io non so
prima.
Che
sono
il signore che sta parlando, ma si fa neanche negli altri partiti.
Ma lei ha tradito il patto elettorale adesso. Parliamo
un attimo solo, Parenzo, un attimo solo. Allora, la questione è questa. I radicali lo facevano ogni tanto, però si sapeva prima. Si sapeva prima, tu sapevi che dovevi stare 2 anni, 3 anni e via. Insomma, questo è il punto.
Sono perfettamente d'accordo, però non si può... che un cittadino, ma chi sia, di destra o di sinistra,
sì.
Adesso è capitato a me, che gli si va a dire adesso sei stato eletto,
sì.
Ma ti devi dimettere o devi assumere, addirittura devi assumere il tuo secondo, questa è la parola che è stata
come
detto.
Assumere? Mi spieghi, come assumere?
Gli fai fare il portaborsa al secondo, classificato.
Ok, ma questa è una cosa grave,
Perché, dopodiché... tu fai il portaborsa e lui fa il parlamentare.
Ma che gliel'ha detto questa cosa?
Ma chi è qua? Nessuno è fesso di Gran Napoli.
Hai capito? Ma guarda che è una cosa grave, Parenzo.
Ma a questo punto deve dire anche chi l'ha detto.
Chi l'ha detto? Di Pietro gliel'ha detto.
In un partito serio queste cose non si dice assolutamente.
Ma chi gliel'ha detto? Di Pietro? Mi dica la verità. Ragazzi, adesso non è che può dire... ormai
non è stato Di Pietro.
E chi è stato?
È stato un altro. Però non
uomo o donna?
Uomo o donna?
Non è una cosa
uomo bella
fare anche i nomi di cose. Io almeno rispetto la serietà, rispetto anche rispetto a... Anzi, posso dire che questo signore è l'unico che mi saluta col cuore.
Gli altri la vogliono morta.
Gli altri che mi saluta, a me non me ne frega niente, ma di me che stavo, io mico mangio col saluto di loro.
Ah,
io
mi rende conto
io ho salutato, io sono una persona molto seria.
Sì.
Io se incontro a lei le saluto con tutto il cuore, anche se so che sei di sinistra o che di destra, a me non me ne frega niente. Destra o sinistra, anche se sono persone per bene, sia a destra che a sinistra,
certo.
Sono persone non per bene, sia a destra che a sinistra.
Sì.
Allora, io ho salutato, non mi risponde, per me è finito. Non c'è problema.
Ma lui, scusami Cruciani, ma si rende conto, onorevole Razzi, che in questo momento lui sta sostenendo il governo imbarazzante del Bunga Bunga? Cioè nel momento, come dire, di massima acutezza della crisi del berlusconismo, questo signore eletto nell'Italia dei valori ci sta spiegando del mutuo, che il movimento dei responsabili, e sta sostenendo il governo che è in un momento imbarazzante.
Ecco, ma lei è cristiano credente o no? È cristiano, cattolico, onorevole Razzi?
Io sono cristiano e cattolico e me ne vanto.
Benissimo, allora, ma non si sente un po' in imbarazzo per questa storia di Berlusconi che stanno uscendo fuori o no? Non gliene frega niente, sono fatti privati di Berlusconi.
Ma quelle sono cose private, che almeno a me le cose private delle persone delle persone non mi interessa.
Un po' di imbarazzo sarà, no? In queste ore un po' di imbarazzo.
Mi interessa che governa o che magari un datore di lavoro fa il suo lavoro e il proprietario, il direttore fa il suo lavoro.
Ma anche il Vaticano ha chiesto moralità oggi.
Lui smette di lavorare e se vuole andare a fare tutte le cose che vuole fare, a me non mi interessa. Mi interessa si lavora per bene.
Ma oggi il cardinal Bertone ha detto: condividiamo il turbamento del Quirinale, pessimo esempio per famiglie e giovani. Beh, insomma, una cosa un po' dura, no?
Ma poi si deve vedere se è vero. Io non lo so, io non ci stavo, io non ho visto niente, io non è che posso accusare. Poi si deve vedere se è vero. Io credo che lì si vedrà.
Ma lei che vita notturna fa? Una vita notturna molto molto sobria, immagino, no?
No. Si sbaglia, io...
No, molto sobria, ho detto, molto sobria.
Io mi sveglio verso le 5 la mattina, per già penso che cosa devo lavorare, capito?
E la sera che io la va a letto?
E la sera io alle 10, alle 11 già sono a dormire.
Altro che Bunga Bunga, no?
Altro che Bunga Bunga, io vado a dormire tranquillamente, io non ho... Almeno fino a che sono in Parlamento faccio lavoro serio.
Vizietti, niente, le donne
non mi interessa, anche
no.
Perché bisogna rispettare la carica che uno ha.
E Berlusconi, appunto, dico, Berlusconi la rispetta questa carica, secondo lei?
Ma io questo non lo so, io non l'ho visto, non lo vedo, non lo so, io quello che fa...
Ma le legge, le cose che escono sui giornali, oppure fa come l'onorevole Silvestris che dice che non legge nulla?
I giornali molte volte scrivono cose che vere, ma molte volte scrivono cose non vere, molte volte si parla dentro in aula alla Camera dei giornali e poi vado a leggere il giornale, non è vero, ma scusa, ero io in aula e non si è detto questo e questo lo scrivo, non è che tutto vero quello che si
Vabbè, onorevole Razzi, comunque lei non è imbarazzato.
I giornalisti devono fare il loro mestiere e devono vendere il giornale, e che è una cosa giusta, sennò altrimenti non nessuno compra il giornale.
Comunque lei non mi sembra imbarazzato per queste vicende di Berlusconi, particolarmente imbarazzato, no?
No, a me non mi interessa proprio assolutamente. Perché ognuno sa le sue cose private. Ognuno fa la sua vita.
Ma che private? Ma cosa dice private?
Non mi per lui, secondo lui lo considera private, che dobbiamo o lo vuoi ammazzare?
Ma per carità, ma se voglio discutere dialetticamente con lui,
viene in aula e si mette a fare quelle cose lì in aula.
Ah, beh, quello
ma sarebbe altro.
È un conto.
È
a casa sua, fallo a casa sua, lui può fare quelle che gli pare. A me che mi interessa.
Beh, certo, le minorenni sarebbe un'altra cosa, la minorenne, quello.
Ma io non, sinceramente, l'ho detto anche prima, non lo so questo.
Certo, un momento difficile comunque, un momento difficile.
Un'altra volta vi racconterò ancora altre chicche, ma adesso basta.
Un'altra volta.
Ma anche perché per quelli che scrivono e minacciano via posta elettronica, che scrivono tutte cazzate.
Ma chi dice quelle che la minacciano?
Quelle che scrivono, ma che non sanno la verità.
A me lo dice in queste ore.
Io di solito la penso come San Tommaso, se il detto io non credo se non vedo.
Ah, certo, anch'io. Tu pure, allora, no? Parenzo, pure
gente,
tu, no?
Ma che c'entra? Molta gente scrive delle cazzate proprio. Via posta elettronica, io glielo dico in abruzzese maniera.
Certo.
Scrivono delle cazzate che non sanno quello che scrivono e non sanno neanche Come
ma la, scusi, di chi sta parlando?
Io raccontalo tutta la storia.
Ma di chi sta parlando?
Non posso giudicare.
Ma di chi sta parlando lei? Delle persone che le scrivono via mail, che la minacciano via mail?
Delle persone che minacciano via mail.
Via
e
mail.
Che vengono a me, che vengono dentro la Camera dei Deputati. Ne parliamo a quattro occhi, gli spiego tutta la questione, dopodiché
beh,
mi
però,
sicuro che mi pagherà pure il caffè, dice bravo che te ne sei andato.
Mi paghi, mi paga, a me no il caffè, mi faccio una promessa, a poco queste cose le tiriamo fuori sull'Italia dei Valori e su Di Pietro, perché altrimenti o no?
Come no?
Piano piano c'è tempo. Grazie, come... grazie, buonasera.
Bene,
a presto,
buonasera,
grazie. Un abbraccio all'Abruzzo, Abruzzo.
Grazie,
un abbraccio.
Grazie,
io ho la famiglia in Abruzzo, tutti in Abruzzo sono. Onorevole Razzi, lei non lo sa, pescare.
Sono brava gente,
appunto. Sono
brava gente.
Italiani, brava gente.
Cioè. Ah?
Italiani,
brava gente, ma abruzzesi ancora meglio.
Assolutamente.
Noi su, mamma mia.
Vabbè, borsa.
Ecco. Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata. Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata. Lui vorrebbe quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitar. È una cosa e sai che cosa? La boschiva misteriosa.
E vabbè, caro Parenzo, e vabbè.
Sempre
impeccabile, direttorissimo. Ieri sera, credo, nel programma della Dandini, sempre geniali, poco da dire.
Piace a quelle rotondette, a quelle magroline, piace alle procacce.
Vabbè, comunque, io ti ho voluto un po' fermare durante l'intervento fiume, ma spettacolare, dell'onorevole Razzi. Perché? Che polemica vuoi fare con l'onorevole Razzi? Non c'è bisogno di fare polemiche, non c'è bisogno di fare polemiche.
L'ambulanza, ma...
Bisogna lasciare parlare.
Sì, questa hai ragione, forse è vero. Non ti curare di loro, ma guarda e passa.
Questo lo dici tu. Lasciare parlare e viene fuori tutto.
Mi va il sangue alla testa.
Senti, però c'è una notizia di cui ti devo rendere dotto e soprattutto voglio raccontarla ai nostri ascoltatori.
Sì.
Perché hai sentito delle polemiche del Vaticano, no?
Come no?
Il Vaticano che chiede moralità e legalità.
Bertone, mica l'ultimo arrivato.
L'ultimo arrivato, però insomma era abbastanza scontato che ci fosse questa dichiarazione.
Beh.
Comunque, insomma, era... Sì, insomma, magari i toni sono un po' più duri di quelli che Berlusconi poteva aspettarsi, ma senti la reazione di Bossi, farà molto discutere. Il Vaticano non si commenta, ma penso che per loro sia più facile parlare. Berlusconi si è trovato con la casa circondata, controllavano tutti quelli che entravano e che uscivano. Perché non hanno controllato anche là? Beh, insomma, anche là in Vaticano. Cioè, vuole dire, se controllassero il Vaticano, hai voglia.
Ma questa però non mi risulta nuova. Nel senso che nella storia della Lega c'è stata spesso frizione tra i dirigenti della Lega e il Vaticano e alcuni esponenti del
a corrente alternata. In certi periodi sono stati invece molto vicini alle posizioni del Vaticano.
Quelle più tradizionali.
Beh, oggi, per esempio, le posizioni della Lega sono molto più vicine a quelle del Vaticano rispetto al passato.
Sì, loro criticavano sempre appunto molto Tettamani, diciamo quel cattolicesimo più vicino alle
agli immigrati,
no?
eccetera. Senti invece Bersani, battutista in questo caso, io non faccio moralismi al netto dei reati e qui c'è un reato di prostituzione minorile, se uno fa il regista di film porno non ho obiezioni, ma Berlusconi ha tradito la Costituzione eccetera eccetera, sostanzialmente non è un regista di film porno.
Anche questo,
sarebbe chiamare il tuo amico Tinto, che per carità non ha mai fatto film porno, diciamo, nel senso in senso stretto, no?
Erotico d'autore, bisognerebbe dire.
Ma come sta? L'hai sentito recentemente?
Il maestro.
Maestro assoluto?
Il maestro assoluto stava girando un film in 3D.
Come un film
erotico in 3D? Sì.
Spiegami un po' questa cosa.
No, io l'ho sentito un po' di tempo fa.
Sì.
E lui era mi confidò questa cosa, che stava lavorando a una nuova grande storia.
Sì.
Non so se il nome fosse il triangolo, sul triangolo della gnocca, così dice lui.
Titolo sobrio.
Solito, sì, era molto concentrato anche sulla storia, sulla sceneggiatura e sul casting.
Sì.
Però lì dice la grande tecnica che oggi vorrei sperimentare, che va molto in voga per i film americani, i film di guerra, è il 3D.
È il 3D.
E quindi lui dice: io vorrei portare il 3D nel mondo erotico. Idea geniale, eh?
Ma ha recuperato un po' il maestro dalla sua...
Possiamo magari provare a sentirlo domani.
Ha avuto dei guai fisici, dei guai fisici. Vabbè. Va bene, ascoltatori, 800 24 00 24. Bossi dunque ha detto: il Vaticano senza controlli, più facile parlare. Massimo da Rimini, buonasera.
Ah, buonasera, grazie. Se per voi è normale mettere sotto controllo una persona, io non sono d'accordo, però questo non è il motivo per cui io ho chiamato.
Chi ha detto che è normale? Scusi Massimo, nessuno ha detto che è normale mettere sotto controllo una persona, scusi. Naturalmente ci sono delle disposizioni di legge e i controlli si fanno...
plausibile che sia stato creato, però non, guardi, non voglio entrare in questa polemica.
Guardi Massimo, sulla pervicacità dei magistrati nel cercare dei reati da attribuire a Berlusconi, con me sfonda una porta aperta da questo punto di vista, cioè che io lo sostengo dall'inizio di questa storia e non solo dall'inizio di questa storia. Ripeto, la mia posizione è questa, per l'ennesima volta, che sia chiaro. Ci sono dei magistrati che senza, credo, violare norme di legge, questo non credo, poi è tutto un argomento molto tecnico, eccetera, inseguono Berlusconi da 15 anni per cercare di condannarlo a tutti i costi. C'è una guerra in corso, questa è la mia posizione. Dopodiché, in questo caso, io credo che Berlusconi abbia offerto la sua testa così su un piatto d'argento a questi magistrati per tutto quello che è successo. Massimo, allora, di che voleva parlare?
Sì, no, ma secondo lei non era motivo di indagine più giornalistica su questi fatti, oppure era motivo di un'indagine giudiziaria?
Beh, sulla concussione oggettivamente si può discutere, perché c'è una telefonata, bisogna vedere le pressioni, eccetera. Sul resto ha ragione lei. Secondo me i reati non esisteranno, però quello lo vedremo. Insomma, i reati è molto l'induzione alla prostituzione, insomma, paragonare l'Ele Mora non è, perché l'Ele Mora è fede a una sorta di papponi che sono lì a reclutare donne a pagamento per Berlusconi, insomma, e inquadrare tutto questo in un reato di induzione alla prostituzione mi sembra una cosa molto complicata da provare, ma comunque insomma vedremo.
Ecco, ci sono delle case, dei passaggi di denaro, non lo so, poi
sì,
vedremo.
Passaggi di denaro, sai, vabbè, comunque
hanno dato delle case in comodato d'uso a queste
ragazze.
Uno
non può dare le case in comodato d'uso, no, perché
ma
uno
no,
perché devi spiegare perché dai casa a qualcuno? Da una casa a qualcuno, allora qual è il punto?
Per fare un regalo, voglio dire, c'è un codice, no? Cioè lo sfruttamento, l'induzione alla prostituzione. Eliminiamo,
infatti,
il reato di induzione alla prostituzione.
Ma no, ma non è questo.
Va benissimo, eliminiamolo.
Massimo, che voleva dire?
Io infatti la mia telefonata era proprio per chiederle una cosa, molto così scherzosamente.
Sì.
Il signor Parenzo.
Sì.
Lavora con lei perché se l'è scelto o perché non so per quale altro motivo?
In che senso? Massimo, sì, non le piace Parenzo, questo si è capito. Non le piace Parenzo, vabbè.
Mi scusi. Allora, c'era l'onorevole Razzi che stava cercando di spiegare che con i soldi del suo stipendio lui si paga un mutuo. Quando ha detto che il mutuo da 200.000 euro era calato, perché ovviamente lui se lo sta pagando da 2 anni o qualche altra parte.
Allora?
Capito? Non ho capito le sghignazzate di Parenzo sotto questa affermazione. Cioè, a che cosa
Parenzo, spiega questa cosa, non mi ricordo nemmeno se ti sei messo a ridere.
Ma
Massimo, lei è molto attento.
Perché è un tema, cioè il fatto che Razzi abbia fatto questa scelta assolutamente criticabile sul piano politico, perché uno è eletto con l'Italia dei Valori, che ora si trova a sostenere un premier che è coinvolto in uno degli scandali, sono altro politici, se non volete dire giudiziari, ma più clamorosi dal 94 ad oggi, è già un paradosso. Questo parla del mutuo e dice che, come tanti italiani, dice: io c'ho il mutuo, sai, facendo il deputato sono riuscito a batterlo, un minimo di sorriso mi viene, perché è una cosa clamorosa, no? Che questo ci venga a spiegare le difficoltà di pagare un mutuo. Vado a spiegarlo a chi
deberà. Mi lasci per favore. Mi lasci finire, ma lo volevo dire, quando, è sufficiente che lui le abbia detto che gli hanno chiesto le dimissioni, per questo motivo lui se n'è andato, oppure anche qui si possono fare delle considerazioni così pseudo-giornalesche?
Guardi, a me Razzi fa solo sorridere, guardi, le dico questo, che il paese, che il governo sia oggi attaccato a Razzi e Scilipoti è una commedia che è diventata farsa, se non tragedia ormai. Questa è la fotografia del paese.
Sì, ma guardi, per concludere, io penso che questo paese sia ridotto una farsa, anche perché ci sono dei giornalisti invece di scoprire come stanno le cose, mentre la magistratura deve scoprire i reati, i giornalisti devono occuparsi di costume, di comportamenti, di queste cose. Io penso che questo paese si sia ridotto in queste condizioni anche perché ci sono dei giornalisti che si comportano come...
Guardi, il problema adesso, io non voglio difendere la categoria, non me ne frega niente, non sono certamente uno corporativo da questo punto di vista, se lei ascolta questa trasmissione lo sa benissimo, ma che il problema dell'Italia siano i giornalisti in Italia non è proprio così. In ogni caso, Massimo... No, ma anche che poi possiamo discutere all'infinito del giornalismo in Italia, eccetera, ma non è questo il punto. Caro Massimo, guardi che la questione di chi ha, tra virgolette, minacciato Razzi, non credo che gli abbiano puntato una pistola alla tempia, di lasciare la carica di deputato dopo 2 anni e mezzo, oppure di prendersi come portaborse il secondo arrivato, quello arrivato dietro di lui nella lista dell'Italia dei Valori all'estero, è un tema sicuramente di discussione, ma insomma non mi pare che possa essere sufficiente per spingere una persona eletta nell'Italia dei Valori a uscire e votare Berlusconi, cioè il partito più anti-berlusconiano che ci sia. Detto questo, questa è la mia valutazione, che serenamente faccio e serenamente ho fatto anche ad onorevole. Anzi. Grazie Massimo. Mauro, provincia di Arezzo, buonasera. Toscana.
Toscana, buonasera a lei.
Buonasera.
E a tutti gli ascoltatori. Io ho fatto un intervento che esula un pochino dal principale argomento della serata. Quando ho sentito parlare l'onorevole Razzi come altre sere, mi è venuto in mente un po' Wikileaks, dici cosa c'entra. Abbiamo visto con Wikileaks qual era il linguaggio usato dai diplomatici in sede ufficiale, pubblica, e cosa poi scrivevano nei dispacci quando dovevano fare un report realistico presso i propri, che ne so, ministeri degli esteri, tanto per dirne uno. Ecco, io vorrei avere, quando ci sono queste persone che parlano di responsabilità, un traduttore simultaneo sotto come il Wikileaks della situazione. Per riuscire a capire
cosa significa, capire, dice lei, cosa
si capisce. Lei prima, io la sento fino a un certo punto per la strada, perché poi abito in Casentino con una bella vallata chiusa e vi perdo.
E si perde purtroppo la linea, si
però
perde
la frequenza.
Io ho sentito
che a un certo punto ho sentito che lei ha cercato di qualche maniera di sfrugugliare, di pizzichettare per tirar fuori qualcosa, che tutti sappiamo cosa, però più di là non si va. Mi piacerebbe che ci fosse questa cosa sotto, perché lei sa benissimo che negli incontri diplomatici ufficiali a porte chiuse spesso dopo si sente fuori il risultato, è stato un incontro interlocutorio. Quando dicono così se le sono date di santa ragione a livello verbale, però c'è chi decodifica e chi no. Ecco, ci vorrebbe lo stesso traduttore con queste persone che veramente non si possono più ascoltare, una cosa, cioè se mi venisse fuori a dire guarda, io se non stavo lì almeno altri 8 mesi perdo la pensione perché il mandato non mi consente di... Che sospiro di sollievo, che bello.
Ma guardi che più o meno non dico questo, però una cosa l'ha detta l'onorevole Razzi, ha detto che senza lo stipendio della parlamentare la casa non se la sarebbe comprata e dunque non poteva permettersi il mutuo, il che magari può fare capire certe cose a proposito della rielezione o delle promesse. Naturalmente non è che ci viene a dire a noi, mi hanno promesso che sicuramente se passi con noi ci sarà il seggio blindato, perché insomma capisce che magari avesse detto insomma
no ma quello,
però ripeto, queste sono solo intuizioni, poi vedremo, magari ci sono le elezioni tra un anno e vediamo l'onorevole Razzi candidato col PDL di ferro da qualche parte, non lo so, non voglio dire niente. Grazie Mauro. Daniele da Brescia, 800 24 00 24. Stasera parliamo un po' di meno del bunga bunga, ma non ci sono grandi rivelazioni oggi, c'è la posizione del Vaticano, non ci sono cose nuove, particolarmente nuove, caro Parenzo. C'è ancora giornalisti che, come è normale che sia, spulciano tra le carte, tirano fuori altre testimonianze, Emilio Fede, Lele Mora.
Il quadro mi pare piuttosto chiaro, no?
Beh sì, chiaro per chi?
Assolutamente chiaro. Il problema politico, senza lasciare stare le carte oggi, di Silvio rispetto anche al paese, sì, è che l'Italia non è Arcore. Cioè lui aveva fatto questa promessa ancora dal 94 oggi, di rendere tutti felici, questo edonismo, no? Un po' reganiano, ma anche bello, un bel sogno che non si è mai trasformato in realtà. Siccome l'Italia non è Arcore, lui ha trasformato Arcore in un bellissimo Luna Park, no? Il vulcano che erutta,
e allora?
Poi le ballerine, le cene. Ecco, ed rimasto dentro Arcore. Il paese non è un Luna Park, la gente se ne sta accorgendo, ora anche il Vaticano si sta svegliando.
Che noia,
e
però.
Che noia, capito? Ma il sogno si sta e il vulcano non erutta più, amico mio.
Ma
il
lo
vulcano...
sai da quanto tempo dicono cose di questo tipo? E poi, poi l'uomo resiste. Lo sai da quanto tempo?
Quanto gli pare, ma non è che si vive con i regali, con le case intestate a 5, 6, 7, 8 ragazze. Dando le mance perché uno partecipa alle cene, perché anche questa cosa qui, ammettiamo che non c'è nessun reato, ma tu quando inviti qualcuno a cena lo devi pagare per venire a cena, è clamoroso, no? Voglio dire, tu quante volte siamo andati a cena io e te, ma non abbiamo mai pagato nessuno per venire a cena con
il
noi,
rapporto
no?
È un altro. Daniele da Brescia, buonasera.
Buonasera a tutti. Allora, io ho chiesto di intervenire in trasmissione perché credo sia arrivato il momento di offrire un punto di vista diverso sulle vicende che riguardano il nostro Presidente del Consiglio. Nella fattispecie io credo che sia assolutamente controproducente chiedere le dimissioni di Berlusconi. E mi spiego. Se, e ho bisogno di una metafora per spiegarmi, se immaginiamo Berlusconi come un pendolo che ha bisogno di una spinta per iniziare a fare il suo mestiere, questo pendolo, finché ha qualcuno che lo spinge, questo pendolo continuerà a fare il suo mestiere e più gente lo spinge, più gente dona energia a questo pendolo,
sì,
più il pendolo ha forza. L'unico modo che abbiamo,
sì,
diciamo, per chi è contro Berlusconi è quello di smettere di parlare di Berlusconi, perché in Italia si parla esclusivamente di Berlusconi, ma neanche delle idee di Berlusconi, si parla della persona.
E allora cosa bisogna fare, come ha fatto Veltroni, che poi ha perso, non nominare Berlusconi durante la campagna elettorale? Non bisogna parlare di queste cose, francamente non so dove vuole arrivare lei.
No, per Veltroni, che io mi ricordi, non ha parlato neanche di una sua idea, però.
Beh, insomma, non è vero questo. Cioè, vabbè, Daniele, insomma, qual è la sua ricetta per chi si vuole liberare di Berlusconi? Posto che qualcuno si vuole liberare di Berlusconi, certamente ce ne sono tante di persone.
Sì, il problema è che Berlusconi si è posto come un prodotto da commercializzare e si è commercializzato,
che
e
noia.
In questo è il più bravo. Ma io non parlo di conflitto di interesse.
Vabbè, allora Daniele, d'accordo, ma stiamo dicendo cose che già sono state ripetute per 15 anni. Dunque, qual è la sua conclusione? Non l'ho capito. Beh, lei ci sta facendo un quadro, insomma, Berlusconi, il prodotto, il marketing, le cose. Lo sappiamo. Dunque,
bisogna lasciarlo perdere.
Ma che vuol dire? Cosa vuol dire lasciarlo perdere? Daniele, cosa vuol dire? Mi traduca questa cosa, lasciarlo perdere. Il Presidente del Consiglio, che significa lasciarlo perdere?
Vado a tradurmi.
Ma appunto, se lei ha bisogno di tradurre se stesso, c'è un problema, però, un problema serio.
No, vado a tradurmi per voi, mi rendo conto.
No, come per noi? Per noi poveri mortali, noi così.
No, personale. Per lei che me l'ha chiesto.
Beh, ho capito, Daniele. Adesso non mi faccia arrabbiare.
Me l'ha chiesto lei.
Ma lo sa, domani lo rivelerà Panorama, credo, che... sto parlando di numeri, sono state intercettate 100.000 telefonate, caro Parenzo, sono stati spesi un sacco di soldi, un sacco di quattrini per questi. A te questa cosa non ti tocca?
Ma per nulla, è uno strumento di indagine,
non ti tocca.
Deve essere l'unico, ma è uno strumento di indagine.
Daniele, a lei interessa il fatto che sono state intercettate 100.000 telefonate?
Allora,
o lo considera una cosa normale? Cioè è normale, nel senso, io non dico che sia contro la legge, per carità, non è sicuramente contro la legge.
Io...
Che però qualcuno si sia voluto così un tantinello accanire, vero? Ci sarà del vero o no in questa cosa?
Sì, ma io non metto in dubbio che ci sia un accanimento quasi terapeutico verso la persona di Berlusconi. Io questo non lo metto in dubbio. Il problema è che se l'unica arma tra virgolette che i suoi oppositori hanno è questa, Berlusconi, secondo me, non è il male peggiore del nostro paese. Questo è il problema. Perché se io ogni rassegna stampa che sento per radio, in televisione, si parla solo di Berlusconi e sporadicamente di cronaca nera, per me il problema è Berlusconi, ma non è neanche il giornalismo italiano il problema. Il problema è che ci siamo addormentati tutti e continuiamo a parlare delle stesse cose, non facciamo altro che affermarle. Cioè, Berlusconi,
però Daniele, mi scusi, lei, io posso anche capire, così, cioè, concentrandomi, si parla troppo di Berlusconi, nel senso che l'opposizione è troppo concentrata su Berlusconi, però lei mi deve essere un po' più chiaro, perché qui, insomma, non è che parliamo a scienziati, cioè, parliamo all'Italia, dunque devono essere parole un minimamente comprensibili ai più. Ha capito quello che dico? Non le sto dando del pazzo.
No, 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 capito.
Capito.
Non mi offenderei comunque.
Appunto, no, per carità. La ringrazio molto. Diego da Bergamo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Naturalmente un saluto anche agli altri radioascoltatori. Forse con il mio intervento mi ripeterò.
Ma non abbia timore.
No, le spiego, perché purtroppo per una questione di oscuramento sono stato per 10 minuti in galleria e di conseguenza mi sono perso un pezzo di trasmissione. Io volevo intervenire in merito alla simpatica chiacchierata fatta in precedenza con l'onorevole abruzzese ex Italia dei Valori, poi passato, ed è emersa in maniera abbastanza semplice, magari forse anche un pochettino allegorica, una questione che riguarda probabilmente la natura umana nella sua essenza fondamentale.
Cioè,
quando c'è
cioè
necessità e bisogno, ognuno poi si inventa qualcosa. Nella fattispecie, voglio dire, è emersa magari in maniera abbastanza sottile che questo signore, sì, è vero, probabilmente il mutuo della casa in parte se l'è pagato con tanti sacrifici fatti all'estero, però il resto ce l'ha ancora da pagare, e ce l'ha da pagare ovviamente continuando a mantenere il posto dove lui oggi
sì, questo lo ha detto esplicitamente, sì. Ma è stato anche sincero da questo punto di vista. Cioè,
mi permettevo di fare una domanda. Lei che
qual è la domanda? Veloce, perché abbiamo la pubblicità. Veloce, che domanda è?
Era questa: è possibile fare una piccola statistica e dare quanti sono i deputati o gli onorevoli che, perdendo la poltrona in questa eventuale possibile in termini di mandato,
sì, ho capito, Diego, deve essere
veloce. Perdono le pensioni, perdono i benefit, perdono quelle cose che ovviamente fanno molto comodo a certe
ho capito
persone.
Non lo so, le rispondo tra poco dopo la pubblicità. 800 24 00 24.
Lui vorrebbe quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitar. È una cosa e sai che cosa.
Eccoci qui, caro Parenzo. 800 24 00 24. Mi accusano di difendere Berlusconi. Abbiamo fatto delle puntate, quelle passate da Strasburgo, ferocemente anti-berlusconiani. Mi permetto così di dare una definizione sicuramente non appropriata alle nostre trasmissioni, ma lasciamo perdere. Automaticamente diventi una sorta di schiavo, servo, pagato, Mediaset, controcampo e tutto. Vabbè. TG1, sentiamo come apre questa sera. So che sei molto interessato a questa cosa, Via.
Afghanistan, il generale americano Petraeus ad Herat incontra e ringrazia i militari italiani. Domani a Roma i funerali di Luca Sanna. Fiducia, bondi e federalismo, banchi di prova per la maggioranza. Su fisco, comuni critici, Bossi, se non passa la riforma al voto. Bertone, condividiamo preoccupazione di Napolitano, serve moralità e legalità da parte di tutti, politici, magistrati, amministratori, il capo dello Stato, sobrietà. Per 70 minuti il suo cuore ha smesso di battere, Bologna, donna salvata da perfetto intervento di rianimazione dei medici.
Allora, terza notizia, Bertone, terza notizia.
Ma come la data poi quella di Bertone? Sembra che abbia fatto così, un appello generico, no? Una cosa pazzesca ormai.
Terza notizia, prima l'Afghanistan, dopo il federalismo.
Ma come la data? Non so, Bertone richiama la legalità. Sì, però si riferisce a che cosa, Bertone? Scusami, Menzolini, se te lo chiedo. Sai, se uno atterra oggi da New York e accende per purissimo caso il TG1 e sente la notizia Bertone richiama alla moralità e alla legalità, ma non si dice riferendosi a che cosa, ma di che stiamo a parlare?
Ma ce l'abbiamo invece i soliti titoli chilometrici di Mentana o no?
Se ce l'hai vado a prendere l'acqua intanto, che ci metto 6 minuti per
va bene, dove andiamo? Andiamo direi a Bergamo. Diego, buonasera. 800 24 00 24, tra poco gli altri ospiti. Che cosa? Che è successo? Ah, no, c'è qualcuno prima ancora, chi c'era?
Buonasera.
Chi c'era prima? Ah sì, beh, è sempre lei, Diego, voleva finire. Sì,
sono sempre io.
Sì, mi scusi, mi sono perso.
Ho ascoltato con attenzione il fatto che comunque lei è definito ormai filo berlusconiano sempre. Insomma.
Vabbè, ma lasciamo perdere.
No, come le dicevo, Cruciani, sarebbe simpatico, anzi, sarebbe interessante sapere se dovesse cadere il governo, quali sarebbero gli onorevoli che se ne vanno a casa senza nessun benefit, cioè senza nessuna pensione, senza qui, senza là.
Ma qual è perché è interessante sapere questa cosa? Spieghi.
Ma perché comunque credo che l'intervento, come dicevo prima, fatto dall'onorevole abruzzese, sì, in qualche modo può dare adito a certe interpretazioni. Uno cerca di tenerla la sedia il più possibile, perché comunque...
Vabbè, ma questa è la solita storia sul fatto che se uno se la legislatura arriva fino alla fine, poi c'è la pensione, eccetera, eccetera.
La seconda in particolare, perché la prima non vale, la seconda. Mm.
Vabbè.
Anche solo con la seconda.
Sì, probabilmente per alcuni deputati e senatori questo ragionamento...
Il
questo ragionamento
che
è valido.
Il Natale non l'ho mai visto io.
No, non c'è dubbio, vabbè, ma... andiamo oltre. La ringrazio, Diego. Cinzia, provincia di Ancona.
Buonasera.
No, anzi, scusi, signora Cinzia, c'era prima Fabrizio da Como, resti lì. Fabrizio.
Pronto?
Sì.
Buonasera e complimenti a tutti. 24 ore di notizie così dovreste sempre farle, di colloquio così dovreste sempre farlo.
Grazie, grazie.
Ancora. Allora, una piccola osservazione. Tutti quanti si stracciano le vesti per questa storia, che non è la storia di oggi, ma è mesi che si parla di queste cose. Volevo semplicemente far notare che è una grande ipocrisia, assoluta ipocrisia, di tutte queste persone che si stracciano le vesti di fronte a una cosa che comunemente si sa ed è umana.
Cos'è che si sa che è umana? Scusi.
Ma il comportamento del nostro presidente, perché è una cosa umana. E,
vabbè, insomma, dipende.
Nel bene e nel male è una cosa umana.
Cioè, andare con le donne è una cosa normale, umana. Questo è normalissimo.
Ma fare delle feste è una cosa normalissima.
Assolutamente, tutto quello che vogliamo. C'è un piccolo particolare, però, caro Fabrizio. Io dico solo una cosa: che quando uno fa un ruolo,
capisco tutto.
Secondo me non si dovrebbe sapere nulla di quello che uno fa nelle sale del Bunga Bunga. Uno può avere anche tre sale del Bunga Bunga, non è quello importante, però che non si sappia, insomma, se non si sa è meglio, ecco, come dire, insomma.
Ma l'ultimo che si è stracciato,
questo al netto dei reati,
il buon Cardinal Bertone, che rappresenta la gerarchia ecclesiastica. Io ho fatto qualche anno di seminario e penso che sarebbe il caso che anche tra di loro si guardassero prima di stracciarsi le vesti e esaminassero un po' di cose tra di loro, senza entrare nei particolari. Io parlo per esperienza personale, quindi non
però mi scusi un attimo, l'argomento di Bossi di questa sera, Bossi che dice il Vaticano fa bene a parlare, può parlare perché non è controllato, i magistrati controllassero dentro il Vaticano, è un argomento assurdo, abbia pazienza.
I magistrati non dovrebbero neanche entrare a guardare il Vaticano, è il Vaticano che dovrebbe prima di condannare moralmente qualcuno, esaminare anche la sua posizione, perché non sto parlando del Medioevo, per carità, ne ha fatti tutti di cotte di crude, quindi chi ha avuto ha avuto.
Cioè lei dice, dato, prima di dare patenti di moralità, il Vaticano dovrebbe guardare dentro se stesso.
Ma
però,
certo, ma
secondo questo ragionamento, nessuno può parlare di nulla. Perché...
I magistrati hanno condannato il Vaticano perché le inchieste sullo York sono state, quindi...
Ne hanno combinate di tutti i colori.
Ho capito, ma questo che vuol dire?
Ma no, non devono richiamare alla moralità. La moralità non ha senso, sono questioni politiche, non morali, sono questioni di...
Una
questione morale. Cadrà perché politicamente lo voglio.
Questo è vero. Bersani da Sky TG24, sentiamo.
E quindi mi aspettavo, è avvenuto, comincia a venire, che anche la Chiesa si pronunciasse.
Ma questa cosa per cui c'è stato in queste ore una sorta di appello al Vaticano perché si pronunciasse, io l'ho trovato anche un po' ridicolo, insomma.
Ma no, è abbastanza naturale invece, perché
che la Chiesa si esprima,
che i politici
perché non è intervenuto fino adesso il Vaticano?
Perché chi ha tirato fuori questo argomento? Ha tirato fuori un argomento vero, cioè siccome questo centrodestra è quello che, come dire, si propone di essere l'interlocutore del Vaticano anche nella prassi politica, quindi nella traduzione in leggi a favore dei cattolici, della famiglia e quant'altro, è evidente, perché sai, se i radicali vanno al governo, dice, i radicali si sa, fanno una politica che non è molto filo vaticana, ma siccome questi qui, il centrodestra, ha fatto il Family Day, vuole mettere il quoziente familiare, la prostituzione la vuole punire, e il preservativo distribuito nelle scuole no, e la prostituzione e i clienti delle
prosecutori vanno puniti. Cioè, capisci che se loro dicono noi siamo interlocutori del Vaticano e siamo vicini alla famiglia e l'inseminazione artificiale no, e quella eterologa peggio che niente, e dovete far l'amore, cioè, e poi però questo non si traduce in comportamenti virtuosi da parte di questi politici cosiddetti cattolici, sì. Qualche problema c'è anche per il Vaticano, no?
Sì, sì, no, no, perché infatti oggi c'è stato un pronunciamento duro da parte di
Secondo Minzolini, tutto questo è un normale richiamo. Non si
è a ridaglie con Minzolini. Sentiamo Mentana, sentiamo Mentana come colloca la vicenda Bertone, magari come prima notizia, che dici tu? Ho un piccolissimo sospetto. No, non l'ho sentito, vi assicuro, non l'ho sentito, sorpresa, via.
Il Vaticano entra in gioco e chiede moralità e legalità sul caso Ruby. Condividiamo il turbamento di Napolitano, dice il cardinale Bertone, che precisa la Santa Sede ha i suoi canali e le sue modalità di intervento. La Procura di Milano attende in silenzio il prossimo sabato, prima giornata utile per l'interrogatorio di Berlusconi. Il Premier ha già fatto sapere che non si presenterà e adesso è come in una guerra di posizione, si attendono le nuove mosse delle parti. Parla Michelle, la 32enne brasiliana di Rio che ospitò Ruby nella sua casa di Milano sui Navigli, ma che ora punta il dito contro di lei. Nella sua agenda nomi eccellenti di politici, giornalisti, calciatori. Dal terzo polo e dai comuni arriva lo stop al federalismo, un testo da rivedere, dicono compatte le opposizioni. Boss interviene precisa, senza questa riforma si va dritti al voto. Bufera nella bufera per il ministro Bondi, una gestione disastrosa dei beni culturali, afferma il terzo polo, che dopo quella del PD presenta la sua mozione di sfiducia. La prossima settimana il voto. Padrini in galera a New York, con oltre 100 arresti, decapitata Cosa Nostra d'oltreoceano, un'operazione unica nella storia dell'antimafia.
Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata. Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata.
Eccoci qui, 29 minuti, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Dobbiamo dare la pubblicità, però prima voglio annunciare la presenza di una persona ormai a noi cara, perché insomma è stata ospite diverse volte qui alla Zanzara, ci ha spiegato come funzionerà il gruppo dei responsabili, che contributo darà lui, l'onorevole Giampiero Catone, che è anche direttore editoriale nonché principale protagonista della discussione. Buonasera. Come sta, onorevole Catone?
Catone, professore. Bene, sopravviviamo e di questi tempi è già tanto.
Ah sì, beh certo, no, su questo non c'è dubbio. Ma lei, cattolicissimo, insomma, no? Come si sente? Sì. Ha sentito Bertone, la Chiesa? La cosa si fa interessante, no?
Indubbiamente, sarebbe...
Che dice, lei sta con Bertone o con Berlusconi?
Beh, sempre con la Chiesa, il problema
sempre
non
con
è...
la Chiesa.
Non è questo, però bisogna stare anche dalla parte comunque dell'Italia, dalla parte della nazione e vedere quali sono i problemi più seri. Indubbiamente il cardinal Bertone ha esternato quel che sono le linee principali dell'etica e della morale.
Ma queste però
un caso di stretta attualità, diciamo,
beh, c'era un riferimento generale, diretto, però ne parliamo fra un istante dopo la pubblicità. Catone, attendala.
Vuole bene a tutte quei boccioli di patate che ama trasformare da cubiste a candidate. Non è colpa sua se quelle poi gli sono grate. Per questo ha così tante fidanzate. Piace a quelle.
Eccoci, Catone, le piace l'ironia di Elio e le storie tese? Immagino di sì, no?
Sì, sicuramente.
Senti,
ma questo che c'entra con noi?
No, nulla, per carità, era così, una curiosità. Insomma, se a lei piacciono anche espressioni artistiche di questo tipo.
Ma come no?
Senta, ma è vero che lei poi alla fine ha contribuito a creare questo gruppo dei responsabili, perché non voleva, lei era molto scettico, alla fine lei ha aderito. In tutto quanti sono? 21? Quanti siete? 21, 22?
Dalle agenzie si sa che ne siamo 21. Non 22, ma 21 un po'.
21, ma lei dunque, con 20 già si forma un gruppo, no?
Con 20 già si forma un gruppo.
Dunque quindi... lei tecnicamente non è stato proprio decisivo.
Fino a ieri sera sì, stamattina no, ma questo è il bello della politica, di questa politica attuale, dove ogni momento si può cambiare opinione. Il mondo è bello perché vario, e certo, ognuno la pensa come gli pare.
È rimasto fuori Gaglione, il mega assenteista.
No, questo lo sapevamo, è stato il motivo del mio coinvolgimento.
il fatto che Gaglione non avesse comunque sottoscritto, quindi
altrimenti lei restava nel gruppo del PDL e batte la pesca, no? O sbaglio?
Sì, io? No, io ero nel gruppo misto, nel gruppo del PDL non sarei rimasto, me ne sono andato perché...
Ah, già è vero, lei è rimasto, scusi, ma ogni tanto con tutte queste situazioni mi creano un po' di confusione.
Creano pure a noi un po' di confusione.
Immagino.
Figuriamoci a noi.
Senta, ma lei col Vaticano ci parla, con esponenti del mondo Vaticano ci parla, in queste ore cosa viene fuori dal Vaticano, al di là delle cose della cosa di Bertone di poco fa?
No, ma vede, qua ci sono due aspetti fondamentali.
E quali sono?
Allora, una è l'etica personale e l'altra è l'etica politica.
Sì.
Noi dobbiamo giudicare sull'etica personale, tutti quanti noi, a secondo delle proprie convinzioni, del proprio credo, della propria formazione, giudichiamo. Poi bisogna giudicare comunque su un'etica politica, perché magari l'etica personale a volte può essere totalmente difforme dall'etica politica. Questo che cosa sta a significare? Che se qualcuno si approfitta o si approfittasse di un proprio ruolo che gli è dato, diciamo, dalla gestione della politica, allora si macchierebbe di un grave reato di etica politica. Differente è un'etica personale, quella che io ho detto prima, un'etica della morale. C'è anche un'etica della morale, lo so perché.
Adesso non entriamo in questi discorsi. La cosa che le voglio chiedere, Cadore, lei come esponente cattolico è un po' imbarazzato da quello che viene fuori sulla vita personale di Berlusconi?
Ma
o no?
Ma lui non è solo cattolico, è anche cavaliere del Santo Sepolcro, l'onorevole Cattone.
Non solo cavaliere del Santo Sepolcro, se per questo anche ho altre cariche onorifiche del Vaticano di cui ne sono onorato.
Appunto,
che il cavaliere del Santo Sepolcro possa, come dire, sostenere il governo del Bugga Bugga. Cosa succede nel Santo Sepolcro? Cioè, voglio dire,
Cadone, lei è imbarazzato o no?
No, guardi, sono due cose diverse. Conto è la politica. Io sostenere un governo in questo momento, sostenere un governo fino almeno, io dico, a quando comunque si ricollocherà il debito pubblico e quindi noi riusciremo a riposizionare sul mercato centinaia di miliardi di titoli di Stato, significa non mandare in bancarotta l'Italia.
D'accordo, però lei, io sto parlando, mattine, no, ma io questo qua l'ho capito.
Se andasse in bancarotta, non so a quanta gente interesserebbe quello che diceva la signora poco fa, Bunga Bunga. Penso che qualcuno abbia più interesse a mantenere ben salda la propria,
però l'alternativa,
il proprio status, il proprio lavoro.
No, Catone, però mi scusi, non è che c'è questo governo oppure c'è il tracollo tipo Grecia, insomma, adesso non esageriamo.
Attenzione, lei è talmente preparato ed è talmente intelligente che sa benissimo che una crisi di governo determina comunque un terremoto finanziario. Fino a quando?
Non è che sia scientifica una cosa del genere, non è che sia matematica.
Semplicemente
però scusi Catone, adesso ci torniamo su questa cosa qua, però io le voglio chiedere dopo il traffico ormai, perché abbiamo già fatto tardi, ma lei, esponente di punta del mondo cattolico, cattolicissimo,
cavaliere
tutto quello che abbiamo detto prima, siccome ci sono diversi esponenti del mondo cattolico, politici anche del centrodestra, che dicono diciamo che bisogna essere più sobri, che certe cose vanno evitate, che si sentono anche imbarazzati, lei un tantinello imbarazzato si sente o no?
Dal punto di vista esclusivamente personale, anch'io dico che bisogna essere più sobri, che vanno evitate certe cose. Altro punto è il governo, altro punto è la politica. Quando c'è stato anche un caso molto molto più grave, appunto le parla il cavaliere del Santo Sepolcro, il cattolicissimo Catone, che praticamente un sottosegretario di Stato addirittura è stato comunque trovato a palpeggiare non proprio signorinelle, ma diciamo qualche via di mezzo per le strade romane, addirittura accompagnato dalla scorta.
Ma chi era?
Non lo so, non mi ricordo bene i nomi, sai, io sono smemorato, lei forse più di me.
Ma chi è? Parenzo, chi era?
Sottosegretario alla presidenza del Consiglio.
Ah, ma sta parlando di Sircana.
Ma
guarda che sta dicendo una cosa non vera, perché non palpeggiava nessuno, Sircana.
Si è fermato con la macchina a chiedere un'indicazione, ma che dice il Cavaliere del Santo Sepolcro?
Si leggeva il lo tempo e si diceva.
Cadone, non è che ci vuole venire a raccontare una cosa non vera, qui sennò ci becchiamo le querele da Sircana.
No, se la becca lui, il Cavaliere del Santo Sepolcro.
Un attimo, traffico, torno subito. Catone, resti lì.
Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata. Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata.
Eccoci qui, 20:22, sempre con Giampiero Catone, esponente eletto in Parlamento. Facciamo un po' d'ordine perché è successo un casino nella vicenda parlamentare.
Nominato in Parlamento come tutti i parlamentari.
No, non volevo dire questo, lo do per scontato.
Noi tutti i parlamentari siamo nominati.
Catone è eletto con il PDL, poi successivamente c'è stato un passaggio a Futura Libertà, un'uscita da Futura Libertà, adesione al gruppo misto e adesso c'è questo gruppo che si è formato oggi, Iniziativa Responsabile. O sbaglio, Catone?
Iniziativa responsabile.
Ma lei lo dice con un po' di affanno, iniziativa responsabile, sì, cioè non mi pare molto contento di questa cosa.
Ma guardi, perché io ero e rimango della mia idea, che chiaramente si dovrebbe ritornare a composizioni di gruppo accomunati da un'ideologia, cioè i singoli parlamentari dovrebbero avere la stessa ideologia. Io l'ho sempre detto, sono un fautore della Prima Repubblica, tutte le ideologie, condivisibili o meno, erano giuste, cioè
è un po' superata la Prima Repubblica,
comunista, democrazia. No, però attenzione, devi avere sostanzialmente qualcosa che ti guida, un faro, un credo, qualunque sì.
per lei però, mi scusi, lei mi ha detto l'altra volta che è più importante il Papa del cosa, cioè non è, cioè lei...
l'insegnamento, attenzione, l'insegnamento che dà la Chiesa, e quindi in questo caso il Pontefice oggi, dico oggi per sì. dire, da qualche mese oramai a questa parte, ha detto che c'è bisogno del ritorno in politica dei cattolici, quindi c'è bisogno dei cattolici in politica.
I cattolici sono questi che abbiamo oggi.
I cattolici impegnati nel sociale sono il perno principale, dovrebbero perlomeno essere il perno principale delle riforme sociali.
Vabbè, scusi un attimo, Catone, però adesso non parliamo di queste cose, non annoiamo tutti. Allora, il Vaticano, i suoi interlocutori.
Il più alto tasso di divorziati tra i parlamentari cattolici.
I suoi interlocutori in Vaticano.
Tanti da tutte le parti, a destra e a sinistra.
I suoi interlocutori in Vaticano cosa dicono di questa vicenda di Berlusconi e di Rubi? Cosa le raccontano in Camera Caritatis? Diciamo?
Non è che raccontano a me in Camera Caritatis, io sono una povera pecorella, non ancora smarrita, spero di non smarrirmi, ma non credo che comunque...
Ma sono molto critici nei confronti di Berlusconi, sono molto critici.
Si racchiudono in conclave con me per raccontarmi queste cose. È chiaro che c'è un imbarazzo, però ripeto, l'imbarazzo è un conto se rapportato a quel che può essere un comportamento etico personale, altro conto è se si riporta alla politica.
E che dicono del governo Berlusconi?
Del governo Berlusconi non credo che parlino in questo momento male, dicono semplicemente alcuni, poi come lei ben sa la Chiesa è l'unico, diciamo, organismo anche politico che sopravvive da
però,
oltre
mi scusi Catone, adesso lei oggi al Corriere della Sera leggo una frase, lo sa cosa mi hanno detto in Vaticano, che di fronte al gossip deve prevalere
è meglio la stabilità politica
Lo dice questo? Chi l'ha detta questa cosa?
Chi me l'ha detta? Si discute con tanta gente.
Ma con chi? Monsignori, cardinali, gente vicina al Papa? Chi gliel'ha detta questa cosa? Ma che gente, preferiscono?
Gente vicina al Papa, gente, esponenti comunque del mondo cattolico ed esponenti anche della Chiesa.
Che prevale la responsabilità della stabilità governativa?
Prevale la responsabilità che si ha nei confronti dei cittadini e quindi nei confronti della stabilità comunque piuttosto di una nazione rispetto a delle chiacchiere che magari sono anche un po' gonfiate, un po' mediatiche, no?
Però Bertone ci è andato giù pesante, Bertone è andato giù pesante, Catone.
Ma indubbiamente Bertone, il segretario di Stato, sta in ogni caso, il cardinal Bertone sta esponendo la linea dell'etica, sta facendo chiaramente la morale.
Ma
indubbiamente
chi si rivolge secondo lei?
È giusto che sia così.
Ma a chi si rivolge? A chi si rivolge secondo lei? A Berlusconi, no?
che se Bertone si rivolga a Berlusconi è fuori di dubbio.
Ah, ecco.
Che si rivolga a Berlusconi, ma che da questo a dire che è meglio che l'Italia comunque abbia dei seri smottamenti finanziari,
ho
o
capito,
altro, è meglio forse, qualche chiacchiera in più, che poi bisogna vedere se tutta questa enormità mediatica che si è data alla questione sia poi al 100%
questo.
Ai posteri la tua sentenza.
Assolutamente. Catone, la ringrazio, buona serata. Buona serata. Dove andiamo, caro?
Incredibile.
Caro Parenzo.
No, ma dai, è incredibile.
Paolo dalla provincia di Ravenna, buonasera Paolo.
Buonasera.
Dica.
Io volevo, oggi, per quanto mi stia antipatico, gioisco all'ironia che ha fatto Parenzo, perché sinceramente dopo il ragionamento che ha fatto il nostro amico lo sottoscrivo in pieno, non si poteva più sentire, ma soprattutto devo sottolineare il fatto che si capisce perfettamente il gruppo di provenienza del nostro deputato, proviene dall'Italia, allora inequivocabilmente.
Ma lei di chi sta parlando? Di Razzi o di
Razzi?
Microfono prima c'era il signor Catone, insomma.
No, anche il signor Catone è incommentabile, però rimaniamo a Razzi che è più divertente. Si capisce la sua provenienza dal massacro dei congiuntivi. Ha usato tre vocaboli in tutto, io credo che...
No, però su questo, mi scusi, su questo devo dire, lei sta criticando le origini umili del signor Razzi.
Dall'Italia dei Valori, ha un linguaggio tipicamente di Pietriano, diciamo così, ovvero...
Vabbè, è uno che ha fatto l'operaio un sacco di anni in Svizzera... sicuramente non ha un linguaggio forbito, magari qualche cosa di... qualche errore grammaticale, eccetera, però non credo che sia da condannare per questo, sbaglio.
Non è da condannare, bisogna fare il test di italiano per chi entra in Parlamento, altro che per gli extracomunitari, diciamo la verità.
Non lo so, su questo Parenzo sei d'accordo?
Assolutamente no, tant'è che nella storia della Prima Repubblica ci sono stati dei personaggi, degli operai, ma anche chiunque eletto che non aveva magari la terza elementare, ma che ha rappresentato benissimo questo paese. Cioè, non è questo quello che si chiede alla politica, si chiede credibilità, si chiede trasparenza, si chiede che sappiano fare le cose. Boccuzzi, ad esempio, della ThyssenKrupp, è uno che è stato eletto per rappresentare gli operai, lo fa meglio lui o lo fa meglio un altro? Questo è un tema che mi interessa.
Non sai che però l'attività parlamentare di Boccuzzi non è che sia proprio esplosa.
No, ma l'ho detto per dire che non è importante il livello di cultura, non è quello. Certo, qualche dubbio sulla Nicole Minetti mi viene, ad esempio.
Non c'è dubbio.
E quindi non è che siccome Nicole Minetti è laureata è meglio di un Boccuzzi qualunque, mi spiego, questo è il tema. Non...
Andiamo, perché è laureata la Minetti, non credo,
Mi pare di sì.
No, a me pare di no. Comunque no. Controlliamo, anche là non è dirimente la questione.
No, ma appunto, cioè per dire che non è che la laurea...
Borsa.
Branca leone.
Beh, è o non è un po' un'armata Brancaleone il gruppo di iniziativa responsabile secondo te?
Altro che armata Brancaleone, se ci fosse ancora pace all'anima sua il grandissimo Mario Monicelli e ci farebbe sicuramente le scritture, ne verrebbero scritturati tutti questi da Scili,
tra l'altro,
Arazzi,
tra l'altro.
Aspetta un attimo, andiamo a Via di Pietra, amico mio, grazie.
Il taxi, è un nostro ascoltatore e tassista, altrimenti convertilo immediatamente.
Come no, ha abbassato subito l'aria per Parenzo, così dico. Saluti in tutto il
Cruciale. Tanta roba, Allora, devo... Che stavo dicendo? Mi hai fatto confondere
Catone.
Adesso. Super. No, l'armata Brancaleone. Tra l'altro, senza l'apporto decisivo di due deputati del PDL, questo gruppo non si sarebbe nemmeno costituito.
E
Mario Pepe
e
un altro che
si chiama.
Tu dici non avrebbero beccato i soldi. Un altro che si chiama Danna. Beh sì, soldi adesso, non è che arrivano immediatamente i soldi.
No,
però
i rimborsi come gruppo.
I gruppi, gli uffici,
eccetera,
sì, insomma, certo.
E
ci sono,
è fondamentale,
ci
un
sono
sacco
dei privilegi
che gli arrivano.
Non c'è dubbio. Andiamo a sentire Pepe, Mario Pepe, via.
È passato in questo nuovo gruppo perché ci crede.
Questo nuovo gruppo perché ci credo e anche perché questo gruppo nasce per portare a termine la legislatura. Io sono lì per dare una mano.
Perché?
ci crede, Pepe è passato semplicemente perché sennò non si formava sto gruppo, caro Pepe.
Ci ricordi, mi ricorda un po' Capannelle. Ti ricordi Capannelle dell'armata Francaleone?
Perché?
Mi ricordi con Capannelle. Capannelle,
Romano, Saverio Romano, stava nell'UDC prima, no?
Qui, tutta sta gente che passa da una parte all'altra, non se ne può più.
Uno dei siciliani dell'UDC, il senso di responsabilità è utile al paese.
Stiamo dando prova e dimostrazione non soltanto di aver avuto allora questo senso di responsabilità, ma che questo senso di responsabilità è stato utile al paese e può ancora essere utile al paese, vuol dire che siamo sulla buona strada.
Tra l'altro vi dicono che Mannino invece non ha aderito, non sono interessato alla guida del gruppo che si è costituito alla guida, sono invece interessato a concorrere ove possibile alla costruzione del nuovo soggetto politico, il Partito Popolare per l'Italia di domani. Un altro gruppo. Cos'è? Ancora?
Hai cosa pazzi? Ancora? Pazzi, così pazzi!
Per cui c'è Mannino o non c'è alla fine? Volete chiarire questa cosa fondamentale per il paese? C'è Mannino in questo gruppo di iniziativa responsabile o no? No, forse no. Tolto Mannino, no. I parlamentari di iniziativa responsabile sono quindi 21. Ma se si escludono gli ex PDL, Pepe e Danna, si scende a quota 19. E dunque Pepe e Danna, diciamo, aderiscono per dare una mano alla costruzione di questo gruppo. Ma sentiamo Scili. Sentiamo Scili, no. Anche lui. Sì. Cosa lega?
Capannelle. Cosa ricordi in arte Capannelle.
Però la voce non è come quella di Capannelle. Tu dici di sì, no, la voce non è
come. No,
quella
ma di... come personaggio proprio.
Ah, come personaggio.
Sentiamo
cosa lega, secondo Scilipoti, tutti questi responsabili.
Ah, ecco, sentiamo, questo è importante.
Sentiamo Scili.
Cos'è che vi lega?
Ma sicuramente gli interessi dell'Italia.
E qual è l'interesse degli italiani?
Legiferare per costruire un'Italia più forte e migliore.
Mi sembra molto chiaro, no?
È chiaro, no? È chiaro, è tutto chiaro.
Bersani, TG1 incredibile, difficile pagare il canone. TG1 incredibile nel racconto della vicenda Ruby, secondo Bersani, ospite.
Forse è il caso di risentirlo, no? Il TG1.
Sì, però
forse.
Bersani, TG1 addirittura è incredibile.
Però i titoli di oggi erano veramente forse peggio di quelli che con l'apertura sulla Tunisia.
Afghanistan, federalismo e poi Bertone, eh? Afghanistan,
ma senza dire di che cosa Bertone. Si parla, di perché Bertone
è un titolo
fatto
piuttosto fumoso su Bertone. Allora, Albano da Lecco, buonasera. Oh. 800 24 00 24. Caro Albano, poi Vera da Firenze, Daniele da Napoli, Cinzia provincia di Ancona, Vincenzo provincia di Latina. Il numero è questo, siamo con voi fino alle 21, non ci mollate perché ancora tante sorprese qui alla Zanzara. Caro Albano, dica.
Buonasera, signor Cruciani.
Cosa mi dice? Mi faccia essere buono, non mi faccia essere cattivo.
Io? No, non so, io ne volevo solo chiedere.
Poi Capannelli era nei soliti ignoti, mi segnala un ascoltatore. Parenzo, che dici?
Le voglio chiedere.
No, non era neanche vero, i soliti ignoti, chiedo scusa, sì. Però c'era sempre lo stesso attore nell'armata Brancaleone.
Lo stesso attore era anche nell'armata Brancaleone?
Sì.
Vabbè, controlleremo, non me lo ricordo io esattamente.
Ha ragione l'ascoltatore, no. Grazie ascoltatore.
Albano?
Sì, allora io le volevo chiedere una cosa.
Mi dica.
Io so che io ho 73 anni e ho passato una vita di lavoro, però la vita di lavoro porta che ogni organigramma di organizzazione porta a avere un capo, avere delle persone che collaborano con lui, e tutto qui io volevo chiedere una cosa, e tutti devono fare bene il proprio lavoro. Allora, quel signore che ha parlato prima, che viene dalla Svizzera, non voglio dirgli niente perché già l'avete già protetto oppure giustificato, però è una bravissima persona, è un buon dipendente, è uno capace a fare il proprio mestiere, sì. Però dal momento che cambiate il proprio mestiere e andare a fare il politico, dovrebbe sapere almeno parlare, visto che in Italia facciamo arrivare la gente e gli facciamo fare l'esame di italiano, quando invece dovrebbe essere giustificato sapere cosa sanno fare, come facevano gli svizzeri quando ci sono andato io, emigrato in Svizzera.
Dunque,
qui si fa di tutto un fascio e la gente non fa quello che deve fare, cioè prendiamo i politici che non sanno fare a parlare e prendiamo gli operai che non sanno fare a lavorare, però sanno l'italiano e però diciamo prendono i soldi
la sua protesta è per il fatto che un deputato come Razzi inciampa sull'italiano, ecco.
Non è inciampa, lui non doveva neanche presentarsi, perché quando quel signore lì dovrà fare una relazione, diciamo, o presentare un decreto di legge o quello che deve fare, sì, perché anche loro hanno i loro lavori, io non me ne intendo perché ho sempre solo lavorato, però non, che cosa tira fuori? Al segretario che lavora per me, allora la testa non è più la sua, ma è quella del segretario. Allora mettiamo ogni persona al proprio posto con le capacità.
Però mi scusi, questa storia dell'italiano, perché a questo punto quanti congiuntivi sbagliati uno si può permettere per essere eletto in Parlamento?
Non c'entra niente, uno è sufficiente, quello lì mi sembra che sia diciamo un
continuo. Lei vuole un'entrata in Parlamento che abbia...
Come l'onorevole Di Pietro, lui è una bravissima persona, sarà una bravissima persona per tanti altri, però che figure ci facciamo all'estero, visto che andiamo
all'estero,
a guardare
manco,
all'estero?
Manco lo capiscono, per cui proprio non possono fare né bella capiscono né brutta figura.
Però allora sappiamo noi che cosa sanno e che spessore hanno. Signor Cruciani, se lei fosse parlasse come quella gente lì, lei pensa che il suo posto occuperebbe quel posto lì?
Vabbè, ma no, è diverso, io faccio un altro mestiere.
Lei è una persona capace, una persona che capisce, naturalmente sarà in una posizione di non poter dire quello che pensa, però le cose vanno fatte con delle persone capaci di poter fare il lavoro che devono fare.
Sì, però la capacità di una persona non è che si può valutare solamente dalla precisione del linguaggio, dal linguaggio forbito, eccetera, eccetera. Magari Di Pietro, io non lo so perché non so valutare l'attività parlamentare di Di Pietro o di Razzi. Sono due parlamentari che magari fanno un lavoro politico ottimo, soddisfacente, secondo quali criteri, si esprimono in italiano un po' folcloristico.
I rappresentanti della Repubblica Italiana. Vabbè. Sono 500 persone che devono sapere l'italiano, quella gente lì lo devono sapere. Bossi a parlare al Lombard.
Però scusi Albano, mi dica una cosa, allora che cosa bisogna fare? Dei test, degli esami?
Devono
cosa?
Saperlo perché tutti siamo andati a scuola e non importa mica, bisogna guardare diciamo solo quello che hanno fatto, se hanno le scuole hanno delle pagelle dove è stato appurato, se sanno.
Vabbè, le pagelle anche là non sono indicative, Di Pietro è laureato.
Ma allora anche per votare, se dovessimo stare dietro il ragionamento della ragione.
Non ho capito,
Valenzi. Io sono andato a lavorare
Non condivido minimamente, pur non condividendo quello che ha detto Razzi, ma quello che dice il radioascoltatore, profondamente sbagliato e anche antidemocratico. Il bello della democrazia è che invece siedono in Parlamento, non vicini, per ragioni note, la Rita Levi Montalcini, premio Nobel, e l'onorevole Razzi. Cioè il Parlamento rappresenta la società, non è che ci deve andare solo chi ha studiato, l'importante è che sia un bravo e degno rappresentante del popolo, ma il Parlamento deve rispecchiare il paese, no? Questo, se no anche per votare, allora per andare a votare bisognerebbe fare un esame, ad esempio. E allora lì sì che ne vedremo delle belle.
Oppure il censo come un tempo.
O il censo come, per carità, è antitetico rispetto alla democrazia un ragionamento come questo, pur non condividendo quello che ha detto Razzi.
Allora andiamo a sentire il traffico. Albano, resti con noi, traffico.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via, si svegliano per me quando tutto sembra poesia.
Vogliamo far sentire uno zanzara vintage, non dico vintage perché è successo ieri in realtà, ed è il nostro amico Borghezio sulla questione del Ku Klux Klan, che lui chiama clan, sì. caro Parenzo, così tanto per non dimenticare i giorni di Strasburgo, i giorni dolci di Strasburgo. Borghezio, Ku Klux Klan.
Il clan no, anche se a carnevale non sarebbe male che qualcuno
si vestisse come quelli del Ku Klux Klan
e facesse prendere qualche buono spavento a delinquenti, perché visto che se ne fregano delle nostre leggi, visto che se ne fregano, perché dato il lassismo e il buonismo imperanti, sì. Io dico che in certe situazioni,
in certe
pensiamo
zone,
alle violenze eccetera,
che
eccetera,
ci vorrebbe?
un bello spavento, una bella ammonizione, una bella croce infuocata,
come no?
un bello spavento notturno, qualche urla eccetera.
La croce infuocata, la croce infuocata. Cinzia dalla provincia di Ancona, buonasera, veloce Cinzia.
Sì, pronta, velocemente volevo sapere se lei è d'accordo su una mia impressione che mi lascia perplessa. Al di là di quello che pensa il Vaticano, che poi con tutti quei bambini vittime dei pedofili potrebbe anche tranquillamente tacere, ma al di là di andare a sapere cosa ne pensa l'opposizione, il terzo polo, chissà chi, io vedo che c'è un'opinione pubblica, una società civile che non è indignata, ad esempio, del fatto che la Minetti prende un compenso pagato coi soldi nostri, oppure che la polizia che vigila sul Presidente del Consiglio durante queste cose che comunque sono sotto gli occhi di tutti, cioè è vero, poi nel merito entrerà la magistratura, però quella polizia è pagata coi soldi dei cittadini. Perché? Cioè, secondo lei c'è un'opinione pubblica silente, un'opinione pubblica che non si sveglia?
Non lo so, non sono indagini e ragionamenti che mi appassionano. Perché non si indigna l'opinione pubblica? Francamente non è un argomento che mi interessa, Cinzia. Non mi interessa né l'indignazione né il perché, almeno secondo lei, le persone non si indignano. Lo trovo un argomento poco interessante. Cosa ci dovrebbe essere? Una rivolta, come dice Flores Dalcais oggi in un'intervista, il ritiro dell'opposizione addirittura dal Parlamento?
Ma che... no, il ritiro dell'opposizione, ma magari le persone che manifestano.
Ma che ce ne facciamo ancora? Per che cosa? Per l'inchiesta su Berlusconi? Ancora
no,
manifestazioni?
Di questa persona che usurpa i soldi dei cittadini.
Ma che significa usurpa dei soldi dei cittadini?
Li
che
ragionamento? Ecco.
Li ruba. Ruba i soldi. Berlusconi ha bisogno di rubare i soldi. Se c'è una cosa di cui non ha bisogno Berlusconi, sicuramente sono i soldi dei cittadini. Cinzia, abbia pazienza.
Sì. Allora perché la Minetti fa parte?
Quello è un errore madornale da parte di Berlusconi, un errore clamoroso da parte di Berlusconi.
Ma non c'è solo la
dottoressa Minetti,
tanta altra gente.
Ha una laurea triennale.
Come la Minetti. Sì. C'è anche tanta gente come la Minetti, non è l'unica.
No, non esageriamo, non è che ci stanno frotte di persone che vengono dal mondo dello spettacolo e senza passare dal via sono state catapultate con l'istino bloccato all'interno di una regione. Ce ne sono certamente in Parlamento di persone che hanno frequentato per un periodo Berlusconi, eccetera, eccetera, e poi sono state elette, nominate. Ce ne stanno.
Però questo possiamo... per lei non è uno scandalo, ci vuole una percentuale.
Ma sì che è uno scandalo, certo, è uno scandalo politico, non c'è dubbio. Secondo me è profondamente sbagliato, su questo sono d'accordo con il mio amico Filippo Facci, profondamente sbagliato, un errore madornale di Berlusconi. Lei poi mi vuole dire perché non si indigna, perché la gente non si indigna? Chi se ne frega se si indigna o non si indigna? Lo diciamo, lo affermiamo anche con forza, punto e basta. Poi a me non mi interessa, c'è l'indignazione della gente. Cosa dovrebbe fare? Con i forconi andare sotto la casa della Minetti, impiccarla a piazzare Loreto?
Il senso della rappresentanza.
E va bene, la rappresentanza è una consigliera regionale della Lombardia, per carità, non dovrebbe essere lì, secondo me, punto e basta, lo diciamo con forza, lo scriviamo, ne parliamo.
Sì, è vero, però
ci vuole piazzare Loreto.
Mi tocca dare in parte ragione alla radioascoltatrice, perché qualora invece Berlusconi avesse nominato Pier Silvio centravanti del Milan,
l'hai già detto.
L'indignazione di cui parla la signora è questa. Ma ti ricordi i tifosi quando hanno assediato la Federazione Italiana Giuoco Calcio?
Dio, per pure di calcio,
cose che
parli.
Secondo me sono delle bazzecole, perché non me ne frega niente del calcio. Ma lì all'epoca ci furono delle sommosse giorni e giorni sotto la Federazione Giuoco Calcio.
Ho capito, dove vuoi arrivare? Non ho capito. Dove
voglio arrivare che la considerazione che ha fatto la signora non è poi così peregrina.
Io le do ragione su questo, è uno scandalo.
Perché
che Nicole Minetti
ha nominato senatore
è
cavallo.
Uno scandalo,
la Minetti non è un cavallo ma l'ha nominata.
Sono d'accordo, è uno scandalo il fatto che Nicole
Caligola. Caligola.
Ma che c'entra Caligola? Su, ho messo queste metafore, Caligola, queste sei diventato peggio, sei diventato peggio di Di Pietro con queste cose. Caligola. Vabbè che hai presentato i Bunga Bunga, però Caligola. Adesso che c'entra Caligola? Allora,
Caligola che nomina senatore Cavallo, siamo a questo.
Ma non è così, su, non è così.
Siamo a
queste
questo.
Sono
la
metafore.
Ma sai perché la gente non si indigna? Perché considera la politica poco.
Ma no, perché non è importante l'indignazione perché Nicole Minetti fa il consigliere regionale in Lombardia, chi se ne frega?
Marchionne avrebbe mai, visto che ti piace tanto Marchionne, anch'io l'ho apprezzato, Marchionne avrebbe mai nominato la dottoressa Minetti a capo?
Allora,
come
te lo devo dire che è sbagliato nominare Nicole Minetti consigliere regionale in Lombardia, che non ha nessun merito per fare il consigliere regionale in Lombardia? Come te lo devo dire? In quante lingue
questo,
te lo devo dire?
Ma
se poi questo non mi porta a prendere un forcone Berlusconi andare sotto casa della Minetti? Io che sono berlusconiano, abbi pazienza.
Per carità, non ci vuole,
cioè, se non promuovo una manifestazione contro Nicole Minetti o contro il satrapo, che sono berlusconiano, anti berlusconiano?
Ma no, ma non dico questo,
scusa.
Assolutamente. E allora? Ma l'indignazione di cui parla la signora è questa qui, cioè il fatto che ormai la gente percepisce che la politica non conta nulla in questo paese e può nominare chiunque, questo è il punto.
Ma anche gli altri nominano chiunque, anche gli altri nominano chiunque. Allora uno dice, sarebbe importante nominare
infatti vale per tutti,
nominare,
cioè,
anche persone diverse.
La mancanza, cioè, di autorevolezza della politica deriva proprio da questo, il distacco che c'è sempre di più, il fatto che vadano a votare sempre da questo, è fuori di dubbio.
Bah, no, vadano
fuori di dubbio,
bisogna verificarlo. Vera da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera. Scusa.
Dica.
Innanzitutto volevo contrariare quell'ascoltatore che ce l'aveva con Parenzo, a me mi sta simpaticissimo, anche se sta diventando di un bacchettone che non si sopporta. Però detto questo,
bacchettone Parenzo io lo conosco, mi pare proprio. Comunque andiamo avanti.
Su questa storia, sì, su questa storia la fa.
Fa un po' il bacchettone, mi fa un po' il bacchettone.
Però per il resto è preparatissimo, simpaticissimo.
Allora Vera, mi dica velocemente perché sente la musica e stiamo concludendo.
Niente, io volevo dire che stiamo celebrando il festival di quelli che sputano nel piatto dove hanno mangiato.
Per esempio chi?
Io se tutte, ha cominciato la signora Lario.
Ma la signora adesso che c'entra? Quella sta zitta adesso, la signora Lario. Cioè adesso c'entra Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi. Abbia pazienza, vero? Non mi faccia arrabbiare pure lei, Devo concludere però, la richiamo domani, non mi sfugge. Stefano da Bari, Daniele da Napoli, Vincenzo Peruzzi di Latina. A domani, Parenzo, dove sei? Che sento.
Ci sentiamo domani. Ma adesso sto andando a fare una cena qui in un posto vicino.
Al solito, vabbè.
Una cenetta, mangiare due bollite.
A domani la Zanzara.
Ciao, direttorissimo, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.